File 22, pagina 185. Nel campo di Mauthausen il blocco è una baracca suddivisa generalmente in due stanze, Stuben, ad uso di dormitorio, situate alle due estremità. La parte centrale è occupata dalle docce, le parti intermedie dalla stanza del capoblocco, dall'ufficio dello scrivano o segretario, Schreiber, e da altri locali di servizio. I prigionieri, in attesa dell'assegnazione del lavoro, restano rinchiusi nei blocchi di quarantena o chiusi. Gli internati addetti ai lavori nel campo alloggiano invece nei blocchi liberi, così denominati, perché, terminato il lavoro, i prigionieri che vi sono alloggiati possono uscire in libertà per il campo. La perquisizione minuziosa e la fa personalmente il capoblocco, assistito da due internati addetti ai servizi della baracca. Bisogna denudarsi e presentarsi con le braccia in alto, le mani aperte, le gambe divaricate e la bocca spalancata. La camicia, le mutande e la cintura sono minuziosamente esaminate. Il capoblocco non lesina le parole e gli atti di dileggio. Mentre attendo il mio turno, un capo Stube spagnolo mi consiglia di consegnargli il denaro che avessi nascosto, promettendomi di restituirmene la metà. Tolgo dalla cintura i 40 marchi e le 1000 lire che gli mette in tasca. Ravelli e alcuni altri mettono il loro denaro dentro una bottiglia che gettano in un'altra stanza attigua, deserta. Alcuni si tolgono dalla bocca gli anelli e li nascondono nelle fessure o sotto la polvere del vialetto che corre lungo la baracca. Terminata la perquisizione, bottiglie e anelli sono scomparsi. Avevo notato che due ragazzi, sui 14 anni, bellissimi e ben pasciuti, seguivano con grande interesse i movimenti di coloro che tentavano di nascondere gli oggetti. Probabilmente i furti sono stati commessi da loro. Ora sono scomparsi. Debbono essere in molta confidenza col capoblocco, perché li ho visti avvicinarsi a lui più volte, ricevendone sorrisi e uno in particolare espansioni significative. Ora dobbiamo uscire tutti dal blocco e allinearci davanti alla baracca. Il capo e il vice capo, il primo armato di un grosso bastone di gomma e il secondo di una cinghia, si collocano a 2 metri di distanza dalla prima riga. Il capoblocco vuole impartirci la prima lezione di tedesco. È un omaccione alto più del normale, tarchiato, col suo largo bracciale al braccio sinistro e un triangolo verde applicato al petto della giubba, seguito dal suo numero di matricola. Bastano pochi minuti per capire che è un personaggio molto importante e che ha diritto di vita e di morte su ciascuno di noi. Parla altero, ma quando avanza su di noi per colpire, sul suo volto si diffonde un sorriso che si direbbe cordiale. È la prima volta che vedo bastonare sorridendo. Quasi nessuno capisce il significato dei suoi comandi, ma il bastone compie prodigi. In breve tempo i principali comandi sono eseguiti a puntino. Non gli garba però il modo come facciamo il movimento dalla formazione di fronte a quella di fianco, e ce lo fa ripetere innumerevoli volte. E poiché neppure con l'aiuto del bastone di gomma riesce a ottenerlo con quella rapidità e simultaneità che desidera, ci insegna un esercizio ginnastico che dovrebbe essere ancora più istruttivo del bastone. Il vialetto fra la nostra baracca e il muro che limita lo spazio riservato ai blocchi chiusi, largo circa 6 metri e lungo più di 50, è cosparso di piccoli sassi pungenti. Assunta la formazione di fianco su righe di 5, il furfante ci fa piegare sulle ginocchia e a salti da rannocchio ci costringe a percorrere il vialetto avanti e indietro più volte. quando è stanco di sbraitare, ci consegna il vicecapo ed esce dal campo chiuso. Ci buttiamo per terra coi muscoli indolenziti e i piedi doloranti. La costola fratturata mi procura un lancinante dolore e ho un fortissimo mal di testa. Le compresse di Veramont mi sono state tolte con le piccole fotografie durante la perquisizione. Non mi sono rimaste che due paia di occhiali. Faccio macchinalmente l'atto di prendere il fazzoletto da naso, ma mi ricordo che non ho né tasca né fazzoletto. Dopo gli avvertimenti delle ultime 48 ore, posso finalmente raccogliermi in me stesso e considerare il pietoso stato in cui mi trovo, scalzo, con due cenci sulla persona, seduto in terra col corpo pieno di dolori e divorato dalla sete. Nell'interno della baracca vi è acqua corrente, ma il divieto di berne anche una stile è assoluto e nessuno di noi può avvicinarsi all'ingresso del blocco. Ripenso alle carceri di San Vittore, a Fossoli, a Bolzano, alla mia casa tanto lontana, a mio figlio, che potrebbe essere stato arrestato di nuovo e che potrebbe ascendere anche lui questo terribile calvario. Sotto i raggi cocenti del sole il mio cranio sembra arroventarsi. Di minuto in minuto diventa più rapido il martellio sull'orbita sinistra e alla nuca. Sento i nervi del collo tendersi dolorosamente e l'angoscia di non resistere comincia a serpeggiare, a frugare, a scavarmi dentro. È ciò che più temo, più di ogni atrocità, più della morte stessa. Ho fatto giuramento di resistere contro gli assalti della disperazione, di non lasciarmi abbattere a nessun costo. Mi levo in piedi e muovo alcuni passi. Ho l'impressione di camminare su degli aculei. Vedo affacciarsi a una finestra del blocco il capo stube spagnolo. Mi avvicino a lui e gli dico: «Ombre, mi di nero». Ride, mi offre due sigarette e con un elegante accendisigaro mi accendo quella che già stringo tra le labbra. Mi allontano a passi brevi e cauti per evitare i ciottoli più pungenti. Mi siedo accanto a Malagodi. Anch'egli fuma una sigaretta. «Come hai potuto procurartela?» gli domando. «Costa 500 lire». «La mia credo che costi 500 lire e 20 marchi. Fumiamo adagio. Costano care qui le sigarette». «Solo la nostra vita non vale niente nelle mani di questi manigoldi, già, per loro, ma per noi vale più di prima. Se riusciamo a conservarla, anche se non potremo, vale già ora più di prima. Sì, ma credi che dureremo molto? Qualche mese certamente. La guerra finirà entro quest'anno. Hai visto come fumava il camino del crematorio? No, dov'è? Tu l'hai visto? Ci siamo passati vicino, è qui a pochi metri, fumava stamattina quando abbiamo attraversato il campo e fumava ancora quando siamo venuti al blocco. Dal camino esce un fumo leggero, trasparente, di color giallo rosa. Non può essere che il fumo della combustione dei cadaveri. Qualcuno poco fa diceva di aver visto, mentre passavamo, una carretta coperta con un telo dal quale sporgevano alcune paia di piedi fermarsi davanti all'ingresso. Ora non lo sento più, ma una mezz'ora fa si sentiva l'odore, un odore leggero, caratteristico della carne bruciata. E poi pare che ci sia un'altra istituzione paurosa, l'ambulanza azzurra. Stamattina, dopo la visita medica che ci hanno fatto prima del bagno, vi hanno messo dentro quel prete che era davanti a noi durante la marcia dalla stazione al campo e quel giovanotto mutilato di una gamba che è venuto con noi da Fossoli. E dove credi che li abbiano portati? Un barbiere francese che era nel sotterraneo delle docce raccontava che quelli che partono con quella ambulanza vengono uccisi in un altro campo oppure vengono asfissiati dentro la vettura. Chi l'ha vista dice che non ha finestrini e che gli sportelli sono a chiusura ermetica. Lo stesso barbiere diceva che anche qui, attigua al crematorio, c'è la stanza dei gas, dove tutti i giorni qualcuno muore asfissiato. Ormai ciò che abbiamo visto e subito non ci permette di meravigliarci di nulla. Tutto è possibile, tutto diventa verosimile e credibile. Conversiamo a lungo sul futuro della Germania vinta e ce ne infervoriamo, tanto da dimenticare completamente le nostre stesse miserie che ci hanno suggerito l'argomento. Dimentico di trovarmi nel campo di Mauthausen, dimentico le ingiurie, le percosse, lo scherno e il crematorio, dimentico che domani, questa sera, fra pochi minuti, potrei subire altre atrocità, che fino al giorno della liberazione la mia vita sarà in balia di questa tremenda macchina che stritola l'anima e le ossa di milioni di uomini che non hanno voluto far causa comune col mostro nazista. Mi sento come rapito nella visione di una civiltà nuova che sorgerà dallo sfacelo di un'età che resiste ancora, ma che è agli ultimi suoi giorni, alle sue aberrazioni estreme, ma l'inesorabile realtà presente mi riafferra subito coi suoi 100 artigli. Il capoblocco ritorna col suo aspetto soddisfatto e fiero di domatore. Noi siamo un branco di povera gente, ridotta all'impotenza, senza volontà e senza voce, ma bisogna farci capire che a Mauthausen questo non basta. Il blocco chiuso non è un luogo di delizie, dove si possa stare sdraiati comodamente sulla polvere, e il capo, agitando il suo bastone di gomma, ci obbliga ad ammassarci nel fondo, tra la baracca e il muro, premuti gli uni contro gli altri, occupando il minor spazio possibile, a fare un mucchio delle nostre teste, dei nostri piedi e dei nostri stracci. Renato Carenini tiene appoggiata sulle ginocchia la testa di un compagno che da ieri piange inebetito e gli passa dolcemente la mano sul volto. Lorenzetti mi guarda, De Giorgi mi guarda, Recalcati mi guarda, ma nessuno osa pronunciare una parola. Sentiamo che ogni sillaba cadrebbe su di noi come una goccia di acqua sul ferro incandescente. Il sole declina. Ora una luce dorata illumina i nostri occhi, in cui si riflettono le immagini nuove dei compagni. L'ombra della baracca adagio si avvicina, adagio ci copre come un velo pietoso. Due, tre rondini si inseguono passando e ripassando nella striscia di cielo sopra il nostro capo. Il capoblocco, che era entrato nella baracca, dopo aver ordinato ad alcuni di noi di seguirlo, ci ordina di levarci in piedi e di allinearci per cinque. A piccoli gruppi entriamo nella stanza delle docce. Siamo avidi di acqua, ma il divieto di bere è assoluto. Gli addetti al blocco, che sorvegliano il getto delle docce, tempestano di calci quelli che tentano di dissetarsi. Dopo il bagno ogni gruppo passa in una vasta stanza attigua, dove ci asciughiamo con la camicia e aspettiamo che tutti i compagni ci abbiano raggiunto, preceduti dal capo Stuve, dai ragazzi che ci avevano sorvegliati durante la perquisizione. Entriamo nella stanza su due file. Il pavimento è tutto coperto di paglierici bassi, stretti e sudici. La testa della colonna è guidata sulla fila di paglierici allineati contro la parete di sinistra fino a raggiungere la parete di fronte. Il petto di ciascuno deve toccare la schiena del compagno che gli sta davanti, ma lo spazio non è sufficiente per tutti. Bisogna stringersi ancora, petto contro schiena. Gli incitamenti sono gridati in tedesco, in spagnolo, in ucraino, in polacco. Bisogna stringersi ancora. Non sembra più possibile, eppure il bastone compie prodigi. Si può stringerci ancora di più. Quando gli aguzzini che ci stanno urlando attorno sono convinti che non è più possibile utilizzare neppure un millimetro di spazio, allora la fila di sinistra deve distendersi sul fianco sinistro e la fila di destra sul fianco destro. Il movimento, del quale non siamo ancora esperti, produce minime perdite di spazio che viene subito riguadagnato con violente nervate. Se taluno dei giacenti osa fare un movimento o pronunciare una parola, il bastone di gomma lo immobilizza immediatamente. Entrano ora quelli che dovranno occupare la seconda fila di pagliericci. Si rinnova la scena precedente. Poi entrano quelli della terza, della quarta e della quinta fila. Nessuno può ormai più muovere un braccio o una gamba. Il corpo disteso sul fianco deve restare in quella posizione obbligata, perché è immobilizzato da tutti gli altri corpi incastrati con una compattezza che mi fa mordere le labbra per il disgusto e l'orrore. Sono coricato sulla sinistra, sulla costola rotta. Nel mio cervello ricomincia il martello atroce. Sento serpeggiare in tutti i miei nervi un'agitazione spasmodica. Sento il bisogno di sollevarmi, di battere, di colpire, di urlare. Temo un accesso di pazzia. La coscienza di questo timore mi calma. Se ho paura di impazzire, ragiono ancora. E perché dovrei impazzire? Per questo? Bisogna, qualunque cosa accada, che io sia più forte di loro, e sono più forte. Non posso ribellarmi, ma ho la forza di resistere col mio spirito intatto. Ecco il groviglio dei miei nervi si scioglie, le lingue di fuoco che si agitavano nel mio cranio si spengono, il mio corpo si placa, ancora una volta, domato. Ora mi sembra di essere entrato in una sfera di luce soave e bianca, e nel cuore sento rifluire una dolce serenità. Il terribile disgusto del contatto così stretto con questi corpi caldi non suscita più l'immagine di un verminaio. All'orrore succede la pietà per loro e per me. Non sento più il terrore della caduta sempre più in basso nell'abisso di miseria, ma mi sento risollevato dalla fratellanza nel comune supplizio. Questi sono i miei compagni di dolore, i miei cari compagni crocifissi come me alla croce nazista. Se ho il capo tra quattro piedi, questi poveri piedi sono congiunti nella stessa immobilità dei miei. Sono quelli che hanno percorso per settimane, per mesi, il pavimento delle medesime celle, che hanno percorso il mio stesso cammino dalla casa desolata a Mauthausen, se il mio corpo è come sepolto e premuto dalla terra di una fossa, ho per compagni i 70 della fossa sacra di Carpi. La lunga notte è ormai finita e la luce scialba del primo crepuscolo penetra per le finestre aperte. Vedo tutti quei volti, quelle mani, quei piedi pallidi, e ritornano ostinatamente le immagini funebri. Dove ho già visto una simile distesa di morti, anche quelli col viso scoperto, con le mani scoperte? Ecco che il ricordo si precisa nella memoria. Nelle doline del Carso, dopo la battaglia, adunavamo i caduti in attesa di poterli seppellire nei piccoli cimiteri, col nome e cognome scritti sui bracci di una croce di legno. Non avevamo teli per coprire tutti quei volti, per riparare dalla polvere quegli occhi, ma li coprivamo con la nostra pietà e col nostro amore. Ma nessuno prepara la croce per questi altri caduti. Nessuno dei superstiti potrà coprirci di pietà e di amore. Saremo gettati nella carretta ignudi e buttati sulle tavole incandescenti, perché nulla resti, perché di noi tutto si disperda in una colonna di fumo leggero e giallastro. Il capo Stube, ritto sulla soglia dell'uscio, grida replicatamente: «Wer Kruf, auf, Wer Kruf!» È l'ora della sveglia. Poi entra, cammina con disinvoltura, solo attento a non cadere, auf weg, e con una comune cinghia che termina con una grossa fibbia di metallo, batte il volto dei meno solleciti a levarsi in piedi. A vederlo così stupidamente furente, perché i suoi incomprensibili ordini non sono eseguiti con meccanica immediatezza, perché i pagliericci non sono tutti accatastati in meno di un minuto nei luoghi da lui indicati, si leva un mormorio, un prolungato per un paio di secondi. Il capo esce e dopo pochi istanti ritorna col capo blocco armato del suo bastone di gomma. È un uomo solo, noi siamo più di 300, non ha altra arma che un bastone. Potremmo atterrarlo in un istante, smembrarlo come un coniglio, eppure la sua sola vista impietra tutti. Dietro di lui si profila l'ombra enorme del mostro nazista. Chi tocca quell'uomo è morto. Nessuno ce lo ha detto finora, ma noi lo sappiamo. È l'unica cosa certa qua dentro. Egli non è il capo, è il padrone che può uccidere le sue bestie quando voglia, come voglia, schiacciandoci il cranio se gli piaccia coi tacchi delle sue scarpe. Pagina 193.